È bello sapere che Dio è più desideroso di noi di vederci. È bello quando vai da una persona che ha una gioia grandissima nel vederti, no? E Dio realmente ha questa gioia grande, anche se spesso non la vediamo perché siamo così circondati da tanti veli, da tante cose che ci succedono, situazioni per cui non riusciamo a vedere al di là delle nuvole della nostra vita, non riusciamo a vedere questo sole che ci attira, che ci chiama. Ma ogni tanto Dio prende un'iniziativa e rompe le nuvole che noi dovremmo essere in grado di superare con lo sguardo per vedere oltre, ma certe volte Lui per il suo amore rompe le nuvole e risplende con la sua luce nella nostra vita, e allora sentiamo veramente questo desiderio grande che ci lega al nostro Salvatore, al nostro Signore. Questa mattina vogliamo meditare brevemente su un brano della Scrittura che spesso io cito quando evangelizzo, quando parlo con delle persone, ed è il brano dove si assiste da una parte alla crocifissione di Gesù, e questo certamente è il centro della realtà cristiana, ma dall'altra parte vediamo quello che si svolge, quello che avviene mentre questa crocifissione si realizza, mentre si manifesta. Vediamo un poco quello che circonda e ci fermiamo particolarmente su due uomini che di fronte alla morte hanno due atteggiamenti completamente diversi, i due ladroni famosi. Credo che nella loro vita erano solamente famosi perché avevano rubato, perché avevano fatto forse degli omicidi, ma poi diventarono famosi perché rimasero scritti nella parola di Dio come un monito, come un avvertimento, come un segnale per il genere umano. Ed è incredibile, ma anche questa mattina vedremo che in questi due ladroni, nella vita di questi due ladroni, c'è un segnale chiaro, forte per tutto il genere umano e per noi anche questa mattina. Dal Vangelo di Luca, capitolo 23-35, vi invito a portare sempre con voi una parola di Dio, è importante perché è la nostra assicurazione, la nostra garanzia, è come quando ti ferma la polizia e non c'hai il libretto, non c'hai il bollo magari si può ora tenere, e non c'è la parola di Dio è qualcosa che abbiamo bisogno di portare dentro di noi, senza dubbio, ma anche fuori, perché non sempre siamo in grado di ricordare tutto quello che Dio ci ha detto nella sua meravigliosa parola. E Vangelo di Luca, capitolo 23, verso 35. Nel mentre che avviene questa cosa incredibile in cui Dio, sceso in terra, si avvia a morire, vediamo lo scenario di questa situazione. Vediamo come un film, cerchiamo di metterci in quella situazione e di vedere quello che avviene. Dal verso 35. Mentre tutto questo si sta svolgendo, abbiamo il popolo. Dice la Scrittura, stava a guardare. E anche i magistrati si beffavano di lui, di Gesù, dicendo, ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo, se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo, questo è il re dei giudei. Era una scrittura ironica naturalmente messa lì, perché evidentemente non era la verità di quello che pensavano, di quello che pensava chi l'aveva crocifisso. Ancora, verso 39, uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo, non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro, malfattore, lo rimproverava dicendo, non hai nemmeno timore di Dio? Tu che ti trovi nel medesimo supplizio, per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, come a dire, noi giustamente siamo condannati a morte, perché lì c'era la pena di morte. Ma questi, cioè riferendosi a Gesù, non ha fatto nulla di male. E diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Alleluia. Grazie a Dio per la sua parola. Qui abbiamo uno spaccato del genere umano come spettatori del più grande evento della storia. E vogliamo guardarlo un attimo insieme. Da una parte c'è il popolo, la massa, la gente, l'opinione del popolo, per cui tutto è spettacolo. Infatti il popolo stava a guardare. E questo è un atteggiamento purtroppo molto comune, in cui la massa diventa spesso spettatrice o in qualche caso viene coinvolta, ma non ha spesso la capacità di discernere tra bene e male. Quindi per la massa un po' tutto è spettacolo, ma in ogni caso prima interpellata la massa, la gente, anzi c'erano pure i caposacerdoti, c'erano i magistrati, c'erano tanti altri, quando poco prima Pilato li aveva interpellati, se ricordate, se volessero liberare, perché c'era questa usanza di liberare per la festa un condannato a morte, di dare la grazia a un condannato, e c'era un tale Barabba, qualcuno avrà visto il film, si ricorda sicuramente. E quando era stato interpellato il popolo, aveva deciso invece di risparmiare Barabba. E infatti Luca 23:18 dice, ma essi gridarono tutti insieme, fai morire costui e liberaci Barabba e salva Barabba. Pilato nel suo desiderio estremo, perché era convinto in qualche modo che in quel giudeo non c'era niente di male, però anche lui doveva tenere conto della folla, era condizionato dalla folla fino ad esprimere poi quel gesto che poi ha significato per tutti un disinteresse, un menefreghismo, il lavarsi le mani di qualcosa. Verso 23 ancora vediamo la folla che insiste a gran voce, dice la scrittura, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono per avere il sopravvento. Guardate ancora, a furor di popolo, si direbbe oggi, a furor di popolo viene affermato questa verità in cui Gesù deve morire. È paradossale. E lì al verso 24 dice Pilato decise che fosse fatto quello che gli domandavano e liberò colui che era stato messo in prigione per sommossa e omicidio, perché di questo si era macchiata la vita di Barabba, e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. Questo ci dà uno spaccato della gente, del popolo, della massa, che è capace di infiammarsi, capace di determinare in un certo momento una direzione precisa nel corso degli eventi, e in questo caso la folla, probabilmente quelli pure che erano stati guariti forse, probabilmente quelli che avevano anche mangiato i pani nella moltiplicazione di Gesù, quelli che avevano visto i miracoli di Gesù, così velocemente erano passati dalla esaltazione, dalla entusiasmo all'odio, al rifiuto, come a dire forse volevano i doni ma non volevano il donatore, volevano mangiare ma non volevano il pane vero disceso dal cielo, volevano i miracoli, la guarigione ma non volevano l'autore di questa guarigione. Spesso la folla, il dire comune è così, come a dire vuole il bene ma non vuole tante volte chi è autore di questo bene. E quando dico così non mi riferisco semplicemente a Gesù che è il sommo autore, ma è come se uno volesse una soluzione a basso prezzo, come se uno volesse qualcosa che alla fine non vuole neanche pagare, non vuole neanche capire quanto vale e come si fa per raggiungere. Queste persone avevano decretato: Gesù deve morire, e lo espressero tutti insieme in un coro in cui dicevano: crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. E lì ancora un'altra presenza in questa scenografia: i magistrati, che avrebbero dovuto garantire la giustizia, ma che vanno oltre lo stesso atteggiamento di Pilato. Non solo non se ne lavano, cioè non solo se ne lavano le mani in qualche modo, ma guardiamo i magistrati che in qualche modo prendono una posizione ancora più dura, unendosi al volere della folla con un evidente sarcasmo. Perché cosa dicevano i magistrati? Si beffavano di lui dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se il Cristo l'eletto di Dio. Ha salvato altri, salvi se stesso. Una critica profonda, senza capire che Gesù stava salvando potenzialmente anche loro. E ancora i magistrati beffavano e guardavano quella situazione dove forse a livello umano non c'era niente da guadagnare nel salvare Gesù. Cosa gliene poteva venire a loro nel salvare Gesù? Soldi? No, non era. Gesù non era molto ricco. Cosa gliene poteva venire? Fama? No, perché tutto il popolo diceva: muori, muori, muori. Quindi quelli che avrebbero dovuto garantire la giustizia in qualche modo, non stimolati da nessuna gratificazione economica, di potere sociale, prendono anche loro una posizione estrema e si mettono contro l'unico che era veramente il massimo nell'autorità della giustizia, il giusto per eccellenza, viene criticato, sbeffeggiato dai magistrati. E lì chiaramente capite bene che Gesù stesso aveva fatto delle affermazioni simili, probabilmente anche di fronte ai magistrati, di fronte ai capi religiosi. Aveva detto in certi momenti, in Luca 16:15 troviamo questa espressione: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Gesù certo non è che risparmiava le frecciate, perché lui voleva la verità, come a dire: voi state seguendo un sistema di valori che per Dio è spazzatura. Voi avete fatto il Dio denaro, Dio della vostra vita, ma questo è abominevole per Dio. Quello che è considerato eccelso, voi lo reputate bruttissimo. Come a dire, un cambio completo. Gesù, che era il massimo, loro lo consideravano immondizia. L'immondizia la consideravano eccelsa. E questa è una trappola della nostra vita. È una trappola dove spesso possiamo essere ingannati, influenzati, quello di non capire il sistema di valori di Dio. Perché è proprio il sistema di valori umano che non riconosce il massimo, la perla di grande valore, che veniva consigliato di vendere tutto e comprarla. Qui invece tutti quanti vogliono sopprimere, vogliono eliminare il giusto, il principe della pace, l'unico che aveva veramente diritto di esistere, perché era lì Dio vivente. Quindi attenzione. Attenzione, spesso noi possiamo essere ingannati e sovvertire questo sistema di valore, come i magistrati, come i capi religiosi. Potremmo anche noi fare delle cose incredibili, considerare bellissimo, grandissimo quello che è abominevole e non capire quello che per Dio conta. E poi ancora i soldati in questo scenario, che forti della situazione generale, ma anche perfettamente integrati nel sistema militare, si univano anch'essi al coro degli schernitori. Quindi non so se riusciamo a immaginarla questa situazione, Gesù lì e tutti quanti in qualche modo che gridavano a morte, a morte, a morte, quasi quasi se non lo avessero crocifisso lo avrebbero lapidato loro. Questo odio, questo furore determinato da che cosa? Poco fa, mentre pregavamo, comprendevamo questa realtà, lui esprimeva la massima luce. E quando tu non vuoi guardare, quando tu non vuoi vedere, quando tu ti vuoi nascondere, dici spegnete quella luce. Era questo che stavano gridando tutti quanti, spegnete quella luce. Perché Gesù era la luce del mondo, ma in quel momento era l'ora delle tenebre, l'ora tremenda dove il male stava apparentemente regnando, vincendo e istigando tutti quanti a dire spegnete la luce, e tutti gridavano, comprendiamolo, spegnete quella luce non la vogliamo, spegnete quella luce. E poi, a parte questo scenario, così non possiamo approfondire, ma andiamo un po' agli attori principali accanto a Gesù, due uomini i quali non erano solamente spettatori, ma avevano due ruoli, erano spettatori e in qualche modo coinvolti, attori principali perché anch'essi in qualche modo presenti alla loro esecuzione. È ovvio che uno deve essere presente alla propria esecuzione, ma dico uno poteva essere stonato, ma presenti, lucidi, di fronte a qualcosa che interrompeva la loro vita, cioè si trovavano non soltanto dall'esterno. Ecco perché c'è una differenza quando noi giudichiamo dall'esterno, quando noi prendiamo delle posizioni, quando noi guardiamo un programma televisivo e facciamo il tifo per qualcuno contro qualcun altro, ma non è la stessa cosa quando noi ci troviamo in un momento cruciale come quello in cui si trovavano questi due malfattori, questi due ladri, assassini, queste due persone che avevano condotto una vita di trasgressione, di distruzione, che non avevano avuto scrupoli, che erano andati contro l'ordine costituito, si trovavano alla fine della loro vita, quindi di fronte a un momento nel quale tutti quanti siamo portati un attimo a chiederci qualcosa. Io spesso parlo con tante persone, parlo del Signore, parlo dell'opera di Dio e molti mi dicono no, ma poi quando sarò vecchio, quando sarò più vicino alla morte me ne occuperò, anche se poi non sappiamo quando è il momento della nostra morte, perché da un momento all'altro possiamo passare dalla vita alla morte, con la vita rischiosa di oggi, tutto è un pericolo. E allora dicevo, questi due uomini erano lì ed erano in un momento cruciale, di fronte alla morte, ma in un certo senso di fronte alla luce, alla vita, di fronte al vincitore sulla morte, che stava morendo, è un paradosso, proprio per sconfiggere la morte. Erano presenti in quello scenario due uomini, dei quali il primo, uno dei malfattori, il verso 39 abbiamo letto, appesi, lo insultava. Guardate che cosa incredibile. La rabbia, l'odio che aveva caratterizzato la vita di questo uomo, neanche di fronte alla morte si fermava, continuava ad essere un arrabbiato contro tutto e contro tutti. Probabilmente ce l'aveva anche con se stesso, perché era in qualche modo stato intrappolato, lui avrebbe voluto farsela sempre franca, ma questa volta non gli era riuscito, era stato preso, era stato condannato, c'era una rabbia contro il genere umano perché il suo slogan era prendere agli altri, ma non per dare ai poveri, tipo Robin Hood, prendere per dare a se stesso. E lui ancora di fronte alla morte non ha un momento di riflessione, non, non si chiede, non si ferma un attimo, non capisce, non riflette neanche, come a dire, forse ci sarà un'altra vita. Lì la sua rabbia viene fuori e quasi quasi non solo si arrabbia con il prossimo, non solo si arrabbia con i suoi carnefici, non solo si arrabbia forse con se stesso, con il mondo, ma si arrabbia pure con Gesù, insulta Gesù. Questa è un'espressione molto chiara di un aspetto della vita umana, di persone che hanno abbracciato così fortemente il male, di persone che hanno abbracciato così fortemente le tenebre, che appena vedono la luce, anche loro in qualche modo odiano la luce. Neanche in un momento così importante come quello della morte riesce a ragionare. Lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso, come a dire, ma se tu sei Dio veramente, perché non ti salvi? E poi ci salvi naturalmente, non è che era un discorso altruistico, come dire, salvati almeno tu, ma salva noi, come a dire, liberaci dalla punizione. Ma in qualche modo veramente sembra strano, ma Gesù stava facendo questo. Lui stava morendo per liberare il genere umano dalla punizione più grande che sarebbe stato non solo la morte fisica, ma l'inferno eterno per ognuno di loro. Ma quest'uomo in qualche modo esprime una parte del genere umano, l'altro ladrone esprime un'altra parte del genere umano. E qui qualcuno di voi dice: ma non c'è una terza parte? No, non c'è una terza parte. In quel momento i due ladroni, come mi piace spesso ripetere, esprimono, simboleggiano tutto il genere umano, con un'unica differenza tra i due, che vedremo brevemente questa mattina. Cioè, qual è questa differenza? Che uno, il primo di cui stiamo parlando, nel male ci stava bene, come a dire, ci sguazzava, ci stava bene fino all'ultimo momento. È come se avesse detto, se gli avessero detto: l'ultimo tuo desiderio, dice, ammazzare un'altra persona accanto a me. Cioè, non so se mi spiego, una persona che nel male ci godeva, nella distruzione, nell'odio, nella violenza, ci godeva fortemente, non aveva, o meglio, se aveva avuto nella sua vita forse un piccolo richiamo della luce, lo aveva fatto stare zitto, aveva detto: no, io voglio continuare a odiare, io scelgo l'odio, la morte. Era proprio il tipo ideale del progenitore che Gesù definì omicida fin dal principio, parlando del diavolo. Ricordate quando Gesù descrisse la natura del diavolo e disse che lo chiamò ladro, e disse che il ladro cosa viene a fare? Viene a rubare, ammazzare e distruggere. Questo ladrone aveva fatto sua la natura del ladro. Quindi l'odio, la violenza, la distruzione le aveva scelte come stile di vita. L'altro invece, che vediamo subito dopo, pur avendo fatto gli stessi furti, pur avendo forse ammazzato più persone, pur avendo fatto tante altre cose nella sua vita, non stava bene in queste tenebre tremende, non stava bene nel male, capite il giro di parole, non stava bene in quella situazione in cui probabilmente aveva fatto dei colpi, aveva ammazzato persone, forse era tormentato dai sensi di colpa, forse lottava con se stesso per dire: non lo vorrei fare questo, ma poi sono costretto a farlo, ormai ho preso una strada brutta, non mi posso fermare. Era in conflitto, era alla ricerca della luce. E in queste due persone abbiamo, come ho detto, tipizzata tutta la realtà umana, cioè chi nel male ci sta bene e chi invece, senza bisogno di arrivare per forza a essere un ladro, capitemi, o a fare degli atti evidenti di trasgressione, ma chi desidera la luce di Dio. E io so che se questa mattina siete qui è perché avete desiderato la luce di Dio nella vostra vita. L'altro quindi in qualche modo era cosciente e anziché rimproverare e insultare Gesù, pure lui, verso 40, si rivolge al suo collega di furti e gli dice: ma non hai neanche timore di Dio? E qui notiamo qualche cosa di strano. Questo ladro, questo malfattore, il secondo, aveva in qualche modo, nonostante avendo vissuto in quella vita, un timore di Dio. In qualche modo si sentiva di dover rendere conto, sentiva, percepiva che c'era un tribunale più alto, si rendeva conto che avrebbe dovuto dare un rendiconto al suo creatore e quindi rimprovera il suo collega. Dice: non hai timor di Dio tu che ti trovi nello stesso supplizio? Per noi è giusto. E quindi guardate un poco, non diceva no, come dicono tutti quelli che vengono presi in flagrante, no, io non sono stato io, non sono stato io, non sono stato io. Non stava dicendo così questo ladro, come tu in un momento della tua vita hai dovuto dire: sono io colpevole. E non magari perché hai fatto dei furti grandissimi, ma perché hai scoperto di essere un peccatore. Non hai detto: sono gli altri che sbagliano. Questo ladro aveva fatto un esame di coscienza e stava dicendo: noi stiamo pagando perché veramente abbiamo sbagliato. Quindi la pena che riceviamo è la giusta pena. Ma lui, e guardate un poco, questo ladro aveva la rivelazione dell'agnello purissimo, dell'agnello di Dio, che non aveva commesso alcun peccato, nel quale non c'era alcuna macchia e che stava pagando ingiustamente per i peccati degli uomini. Lui ha questa rivelazione interna, lui comprende che in quell'uomo accanto c'è qualche cosa di fuori dal comune. C'è una santità che lui vorrebbe, che lui desidererebbe. E come lo sappiamo che desidera questo? Perché? Perché in qualche modo non gli fa una richiesta: ti prego, Signore, se c'è un inferno io voglio andare là. Ma cosa gli dice a Gesù? Cosa gli dice? Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Guardate che rivelazione incredibile, alla rivelazione che Gesù è Dio, alla rivelazione che Gesù sta pagando per lui, quindi sta pagando ingiustamente, alla rivelazione che Gesù ha un regno. E in qualche modo in quel momento è come se dicesse: io ho vissuto in questo regno sempre nel marcio, sempre nel negativo, sempre nelle difficoltà, ho vissuto sempre nello schifo della vita che ho condotto, ma ora sto vedendo in te un altro tipo di vita. Non gli dice: peccato, peccato che stai morendo, Gesù, perché sennò avrei potuto essere un tuo discepolo. Non so se capite. Mannaggia, potevo ricominciare da capo. No, capisce che il messaggio di Gesù va oltre la vita e in qualche modo dice: anche se ora stiamo morendo, tu sei il Signore della vita e quindi quando sarai nel tuo regno ricordati di me, come a dire: io voglio essere con te. E questa la preghiera. E questa è la preghiera del ladrone, ma è questa la preghiera che questa mattina vogliamo imparare a fare quando ci troviamo nel male, come a dire, e ora lo capiremo meglio e concluderemo questa breve riflessione: voglio stare con te, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Cosa gli risponde Gesù? Gli dice: avresti dovuto pensarci prima? No. Gli dice: comodo, ora che stai morendo, ti ravvedi, ti penti? No. Gli dice: non posso prenderti subito, almeno 10.000 anni nel purgatorio, almeno 10.000. Poi, dopo che ti sarai pulito un poco attraverso il purgatorio, verrai con me. Gli dice così? No. Cosa gli dice? Oggi, oggi, ora, ora la mia grazia, ora il mio amore, ora la mia potenza ti rende degno di entrare in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. Alleluia! Che cosa significa questo? Significa che la potenza dell'amore, della grazia di Dio, può istantaneamente cambiare il destino eterno di una persona. Significa anche che noi dobbiamo essere messaggeri di questa buona notizia, perché tante persone che non lo sanno possano ricevere questo paradiso nel loro cuore. Oggi sarai con me in paradiso. È incredibile, detto a un ladrone, detto a qualcuno che nel male non ci stava bene. E la domanda che io mi voglio fare e vi voglio fare questa mattina è: come viviamo il male in cui ci troviamo? Come a dire, intanto siamo coscienti del male che ancora abbiamo dentro? Siamo coscienti delle varie forme con cui il male si manifesta nella nostra vita, non più in termini di salvezza, perché grazie a Dio so che la maggioranza di voi, forse tutti, oggi qualcun altro ha scelto Gesù, quindi la vita di Dio è venuta nel tuo cuore, quindi nel tuo cuore c'è il bene meraviglioso. Ma io mi chiedo e ti chiedo: come vivi il male? Come vivi il peccato? Come vivi il fallimento? Come vivi ancora quelle aree della tua vita che non sono rinnovate, che non sono cambiate? Come le vivi? Con piacere? Come le vivi? Come ci stai nella menzogna? Bene? Non ti poni mai scrupoli? Come dire, che bello mentire, che bello mentire, che bello imbrogliare, che bello. Come ci stai nel risentimento? Bene? Come a dire, oh che bello, che piacere avere quel risentimento contro tu, quello. Come ci stai nel male? Perché? Perché io ti dico che l'opera di Dio può andare avanti nella mia vita, nella tua vita, se noi scegliamo lo stile di questo secondo ladrone, che pur cadendo nel male, non ci stiamo bene nel male. Pur sbagliando, pur cadendo, desideriamo rialzarci, desideriamo andare verso il progetto di Dio. Ci alziamo in piedi. C'era un'altra parte del messaggio, ma la faremo un'altra volta. Questa mattina ci fermiamo a questo. Ognuno di noi si troverà intanto a capire meglio cos'è bene e male. E questo Dio ti farà comprendere. Man mano che andiamo avanti, la luce cresce e ci accorgeremo meglio di certe cose che non vanno nella nostra vita. Ma come le vogliamo gestire? Come le vogliamo affrontare? Con la rabbia, con la protesta? Con lo sciopero del primo ladrone, che in qualche modo si trincera, si chiude nella propria rabbia e non vuole un'alternativa. Ci sta bene nel male, ci sta bene nella menzogna, ci sta bene nell'odio, ci sta bene nella violenza. O lo vogliamo affrontare con lo stile del secondo ladrone, il quale vive il male, ha vissuto, però desidera veramente di esserne liberato. Sia che questo male si chiami pigrizia, come a dire, capacità di fare qualunque cosa tranne che le cose che Dio ci ha preparato, che questo male si chiami menzogna, che questo male si chiami amarezza, risentimento, che si chiami critica, giudizio. Capitemi, c'è un certo piacere nel male, se no solamente gli stolti farebbero le cose negative. C'è un piacere nel male, ma è un piacere effimero, è un piacere che dura poco. C'è un piacere tante volte che uno dice, mizia, gli ho dato un bel pugno, mi sono liberato. Ma poi riflettendoci, è questo veramente che tu vuoi per quella persona? La vuoi distruggere? Oppure dice, che bello, sono riuscito a prenderlo in giro. È questo che vuoi veramente? Che questa mattina possiamo, dopo essere stati salvati, continuare a avere lo stile del secondo ladrone, in cui c'è questo desiderio di essere liberati dal male, da quelle cose che ancora ci trattengono, da quei peccati dove non riusciamo veramente, sembra, a superarli. Ma io mi chiedo se prima abbiamo deciso veramente, se prima li rifiutiamo, se veramente vogliamo essere liberati da certi peccati, perché ci sono delle cose che sono piacevoli anche se fanno male. E io prego insieme a voi questa mattina, preghiamo un momento insieme, perché possiamo, di fronte al cammino di Dio, non solo avere scelto la salvezza al posto della perdizione, ma scegliere la santità al posto del peccato, scegliere di essere trasformati, di essere cambiati. Ricordati di me, possiamo dire, Signore, come a dire, ricordati che io voglio essere sempre più vicino a te. Questo è. E allora ricordati, Signore, io voglio camminare con te. E so che nel tuo regno non possono entrare le maldicenze, le critiche, i giudizi. Quindi voglio esserne liberato. Vogliamo fare questa preghiera questa mattina al Signore? Vogliamo essere con il secondo ladrone? O vogliamo lamentarci, ingiuriare, protestare pure contro Dio e dirgli, tu non capisci niente, tu se fossi Dio dovresti cambiare la realtà, se fossi Dio, diceva il primo ladrone, pure lui diceva, se fossi Dio, però dimostralo come a me piace, dimostralo tu, cambia tu l'ordine dei fattori, fai un miracolo a nostra immagine e somiglianza, a nostro uso e consumo, fai un miracolo come piace a noi, ma il miracolo che Dio vuole fare è come piace a Lui. E questa mattina noi vogliamo dire, Signore, se piace a Te, vuol dire che è il miracolo che a noi serve. No, Signore, voglio il miracolo che mia suocera scompaia. No, dice, io voglio il miracolo che Tu ami tua suocera. Alleluia, i miracoli al nostro uso e consumo. Questa mattina, Signore, vogliamo un miracolo che ci renda capaci di essere vincitori sul nostro fallimento, sul nostro peccato. Amen. Preghiamo insieme. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché anche se ci hai assimilato tutti quanti a dei ladroni, grazie perché anche se la tua parola ci ha colpito quando ha detto che tutti hanno peccato, tutti hanno fallito, tutti sono privi della tua gloria, grazie Signore perché in un momento della nostra vita ci siamo resi conto di essere dei malfattori e abbiamo accettato il tuo sacrificio, abbiamo rinunziato alla nostra autogiustizia e abbiamo ricevuto te come Salvatore. E grazie anche perché ancora dopo questo abbiamo ora in mente di volere crescere, di volere santificarci, di volere purificarci, di volere ancora una volta dire liberaci dal male, liberaci dal male, liberaci dal male, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.